Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, ben ritrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barilla alla conduzione. Non vi nascondo mai il piacere che provo dinanzi a questi microfoni qui in uno degli studi di registrazione di Radio Missione Francescana. Ogni volta è una scoperta e si conclude nel tempo che abbiamo a disposizione, sempre con un elemento in più da annotare, da conservare nella nostra memoria personale e, perché no, da condividere con le persone con cui amiamo conversare, confrontarci, crescere, vivere. E oggi ancora di più. Da questa ventina di minuti uscirete, cari radioascoltatori, con la percezione di aver ascoltato una storia di cui non avevate ricordo e di aver raccolto un embrione importantissimo, quello della curiosità, a cui molti di voi offriranno, dal termine della trasmissione in poi, molte ore della propria giornata in pensieri, riflessioni e ricerche, perché il nome di Jella Lepman risulta sconosciuto ai più, ma non ad Anna Patrucco Becchi, non a IB Italia, non alle sedi delle biblioteche nel territorio provinciale e non alla Commissione Legalità del Centro Internazionale in Subrico, che nell'ambito del progetto universitario Giovani Pensatori, con il sistema bibliotecario Busto Valle Olona e con IB Italia, ha la curatela della mostra convegno a lei dedicata venerdì 15 novembre 2019 dalle ore 9 alle 18 presso la sala delle conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio in via Alessandro Volta 6. Ma se vi risulterà chiaro il contesto, un sistema bibliotecario attivo e capace sul territorio provinciale che decide di collaborare con la Commissione Legalità del Centro di Ricerca del professor Fabio Minazzi, vi si ripresenterà in modo meno chiaro e diretto il coinvolgimento di un movimento internazionale di promozione di letteratura per ragazzi come IBI e la figura di Anna Becchi. Allora oggi ho invitato Anna Patrucco Becchi, la traduttrice del libro Jella Lepman, un ponte di libri, di fatto l'autobiografia della Lepman, a parlarci di questa donna, protagonista a seguito della seconda metà degli anni 40 del Novecento di un vero e proprio cambiamento. Buongiorno dottoressa Becchi.
Buongiorno professoressa Barile. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E ben trovata qui a Filosofia per Tutti. La dottoressa Becchi è al telefono, è in registrazione logicamente telefonica. Lei vive a Genova, di conseguenza è molto difficile riuscire a raggiungere Varese per giusto il tempo di una trasmissione radiofonica. Io la ringrazio per la cordiale disponibilità, per l'attenzione a questo progetto ideato dalla Commissione Legalità del Centro Internazionale in Subrico 2 anni fa, a seguito di un incontro con il dottor Franco Fornaroli, direttore della Biblioteca di Melegnano e vicepresidente di IB Italia. IB significa International Board of Books for Young People, letteralmente un ponte internazionale di libri per i giovani. Ecco, il primo libro che ho letto, studiato, approfondito sull'argomento e che mi ha permesso di pensare e progettare un percorso di approfondimento su Jella Lepman è stato proprio quello che lei ha tradotto, dottoressa Becchi, e curato.
Sì.
L'autobiografia della stessa Lepman, intitolato appunto Jella Lepman, un ponte di libri. Ecco, dottoressa Becchi, come ha incontrato questa storia, la storia di Jella Lepman? Chi è questa donna? E quali sono le sue straordinarie vicende di promotrice della cultura per ragazzi? Perché è di questo che si tratta sostanzialmente.
Sì, dunque, Jella Lepman, come ha detto lei già introducendo la trasmissione, è un nome che continua purtroppo ad essere sconosciuto ai più e che spero però almeno in Italia venga molto più
valorizzato
attraverso proprio la pubblicazione di questa nuova edizione dell'autobiografia fatta da Sinnos, che io ho tradotto e commentato e introdotto. E io ho conosciuto Jella Lepman in modo, diciamo, casuale, anche se devo dire che quando ho incontrato la sua storia il suo nome nella mia testa c'era già. Infatti io fin da piccola avevo una copia della Conferenza degli animali di Erich Kästner,
certo,
che è un classico della letteratura infantile, e da bambina leggevo questo libro e mi ricordavo che c'era scritto, oltre al nome di Kästner, sotto "da un'idea" di Jella Lepman, per cui questo nome in qualche modo c'era nella mia memoria, ma non connettevo niente a questo nome. E anche la cosa anche particolare è che Io dico sempre che Yael Lepman in fondo ha inventato la letteratura per ragazzi come la conosciamo oggi, e molte delle cose che, con cui chi si occupa di letteratura per ragazzi ha a che fare sono state proprio ideate da lei. Però anche gli specialisti del settore spesso non conoscono la storia di Yael Lepman. Io stesso, che già mi occupavo da diverso tempo quando la incontrai, la storia di letteratura per ragazzi, non sapevo esattamente cosa avesse fatto Yael Lepman. Il tutto è successo perché all'epoca io curavo la biblioteca scolastica della scuola germanica qui a Genova, e ogni tanto qualcuno chiamava per dire che aveva dei libri da regalare in tedesco, il più delle volte, dei libri da bambini che avrebbe regalato alla biblioteca. E da bibliofila quale sono, sono sempre andata a vedere che libri fossero, perché spesso magari non erano libri adatti, di valore o comunque interessanti, però non si sa mai cosa viene regalato, quindi vale sempre la pena andare a dare un'occhiata.
Infatti.
E quindi quel giorno aveva chiamato un signore dicendo, appunto, è mancata mia suocera e abbiamo dei libri in tedesco per bambini, non sappiamo cosa farne, se vuole ci incontriamo e la porto nella casa di mia suocera e dà un'occhiata a quello che c'è. E quindi mi sono incontrata con questo signore mentre eravamo in macchina che mi stava portando in questa casa. Mi ha detto, io sono il marito della nipote di Yael Lepman, mia suocera era la figlia di Yael Lepman. Uh-huh. E sul momento ho subito abbastanza velocemente connesso il nome con la conferenza degli animali, però non avevo, all'epoca non ero ancora andata di persona a Monaco, quindi sapevo dell'esistenza della biblioteca, ma non avevo conoscenza esatta della storia della biblioteca. E quindi sono andata un po', cioè sono rimasta un po' stupita, perché non mi aspettavo che fosse una persona importante, come certo, poi ho realizzato. E quando sono arrivata in questa casa non c'erano più tanti libri in realtà per bambini, perché quando era morta Yael Lepman la figlia aveva dato la maggior parte già alla biblioteca di Monaco. Mm-hmm. C'erano alcuni libri, però c'erano naturalmente, c'era una copia dell'edizione originale del ponte, della Kinderbuchbrücke, che è appunto il ponte di libri, c'erano dei libri sulla biblioteca, poi c'erano un sacco di foto. Inizio a guardare queste foto e vedo Yael Lepman con Astrid Lindgren, l'autrice di Pippi Calzelunghe, certo, con Thornton Wilder, con un sacco di gente famosa, e c'era un bellissimo albo che gli era stato dedicato quando ha lasciato la biblioteca di Monaco, ha finito insomma il suo compito e si è ritirata a Zurigo, e gli avevano fatto un albo con le dediche di tutte le persone che l'avevano sostenuta in questa sua avventura. E quindi iniziavo a sfogliare, c'era Erich Kästner, c'era Astrid Lindgren, c'era Eleanor Roosevelt, per cui sono rimasta praticamente scioccata da queste cose. E ho chiamato a casa per dire, non aspettatemi perché ci vuole più
farò
tempo
tardi
del previsto.
E
ho iniziato a scartabellare tutte le cose, a chiedere se potevo avere in prestito tutti questi documenti per iniziare a darci un'occhiata. Anche volevano anche loro che guardassi, magari c'erano anche lì lettere che volevano capire che cosa fossero, eccetera. E poi soprattutto mi è stata data il ponte di libri, quindi in realtà il colpo di fulmine, se così lo si può chiamare, è stato proprio con il ponte di libri, perché io la sera ho iniziato a leggere questo libro che non conoscevo e l'ho finito credo la notte stessa.
Sì, sì.
E ho detto, ma non è possibile che una donna che ha fatto tante cose così, che ha conosciuto le persone più famose del mondo e non sia nota come altri personaggi, dovrebbe essere uno dei personaggi più noti del XX secolo.
Certo.
E da lì è nata l'idea di cercare di ricostruire tutto quello che non è raccontato anche nel ponte di libri, cioè ricostruire questa figura, comunque dedicarsi a far conoscere meglio Jella Lepman.
In questo caso, dottoressa Becchi, i nostri radioascoltatori non la conoscono, questa figura. Che in una sintesi, noi come possiamo presentarla? Chi era effettivamente Jella Lepman? Come mai è diventata un'amica, tra l'altro importantissima, la stessa Eleanor Roosevelt ha scritto di lei, no? Quindi è diventata decisamente una figura importante in un ambito culturale internazionale. Cosa ha fatto questa donna di così esclusivo?
Dunque, Jella Lepman era, intanto per i nostri ascoltatori filosofi, era la cugina prima di Horkheimer,
sì,
di Max Horkheimer, che
sì,
è uno dei più grandi filosofi.
Sì,
questa cosa mi ha abbastanza colpito mentre guardavo queste cose, di dire, ma che io sono qua in casa praticamente di parenti di Horkheimer.
Mamma mia.
E dunque, ma questa è una curiosità, nel senso che poi sì, erano in rapporti, essendo cugini, però non c'era un legame professionale, diciamo, con Horkheimer. Però lei era una giornalista a Stoccarda, era ebrea, come anche Horkheimer, è rimasta vedova giovane, con due bambini piccoli, la figlia, appunto, che poi vi racconterò come è finita in Italia, e il figlio, e ha dovuto cercare di trovare, insomma, un lavoro per portare per mantenere la famiglia, perché il marito era tornato dalla guerra e aveva avuto delle ferite che poi alla fine hanno portato alla sua morte in età molto giovane. Ed è diventata la giornalista del quotidiano di Stoccarda, ed era l'unica donna nella redazione. E già allora però si era dedicata a un inserto che riguardava le donne e i bambini, oltre altri articoli, però aveva già questo interesse, diciamo, per l'infanzia. Poi però quando era arrivato il regime nazista aveva perso il lavoro e aveva deciso di fuggire, e passando per Firenze, e poi era arrivata a Londra con i due figli. E quindi a Londra non è stato facile, chiaramente, come non era facile per nessuno degli esiliati a quel tempo, trovare lavoro, una lingua nuova, eccetera. E aveva fatto dei lavori bibliotecari, eccetera, e poi era riuscita a entrare nella BBC, dove faceva delle trasmissioni radio insieme al figlio di Thomas Mann, Golo Mann.
Mm-hmm.
E poi nell'ultimo periodo era passata all'ambasciata americana, e questo ha fatto sì che alla fine della guerra gli americani pensassero a lei per mandarla di nuovo in Germania con l'esercito, a attuare il programma che loro chiamavano di rieducazione o denazificazione, e di occuparsi proprio dei bambini e delle donne. Quindi lei è arrivata come militare, ci ha pensato parecchio, perché non era
convinta,
del tutto convinta di voler tornare nel paese che aveva fatto dei crimini così efferati proprio contro il suo popolo. E quindi era, alla fine però aveva deciso di sì, perché aveva riflettuto dicendo: i bambini però non hanno nessuna colpa di tutto questo, anzi hanno più bisogno di altri, di qualcuno che gli faccia conoscere la vita democratica, eccetera, e quindi ha accettato ed è tornata in Germania. È tornata in Germania e doveva occuparsi, appunto, di questioni relative ai bambini e alle donne. Non avevano molti soldi per fare tutto questo programma, quindi non è che le abbiano dato un budget, gli hanno detto: guardi un po' cosa si può fare. E lei ha fatto un giro per la Germania in jeep con un soldato per vedere com'era la situazione attraverso tutte queste città distrutte, ha incontrato un sacco di professori, di intellettuali anche che erano suoi amici un tempo. Si è consultata e alla fine ha avuto un'idea, ha detto: potrei fare una grande mostra di libri per bambini di tutto il mondo, perché questi bambini non hanno più avuto un libro che non fosse nazista negli ultimi nella ultima decina di anni, e quindi fargli conoscere la democrazia attraverso la cultura e la letteratura infantile internazionale. E non avendo soldi, ha semplicemente provato a chiedere a tutti gli editori del mondo se mandavano un pacco con i libri più belli e più rappresentativi del loro della loro nazione. A questo punto sono arrivati tantissimi libri, cioè solo pochissime nazioni avevano rifiutato, e poi alla fine era riuscita praticamente a coinvolgere quasi tutti. Ha fatto questa grande mostra, l'ha portata attraverso la Germania in tutte le città principali, ha avuto un grande successo, e poi però ha riflettuto e ha detto: ma adesso con tutti questi libri cosa facciamo? È un peccato non usarli, ci vorrebbe una biblioteca. Allora, perché non fondiamo una biblioteca internazionale con libri in tutte le lingue? Ed ha convinto in parte i militari, ma poi ha dovuto chiedere anche sostegno all'UNESCO, e soprattutto è stata molto sostenuta dagli americani attraverso anche la Fondazione Rockefeller, sì, ed altri, ed è riuscita a trovare una sede che era nel centro proprio di Monaco. Per chi conosce Monaco di Baviera, è vicino alla biblioteca, alla Staatsbibliothek, che è vicino all'università, quindi nella strada, una delle strade principali, c'era una villa con giardino molto in una strada laterale che era rimasta illesa dai bombardamenti e che è riuscita a accaparrarsi per fondare questa biblioteca, che vista adesso è una villa molto piccola, perché in effetti hanno iniziato con un numero di volumi limitato, solo che poi questa biblioteca è cresciuta e come tutte le biblioteche hanno problemi di spazio, e a un certo punto è stato necessario trasferirla non so se
in un posto più ampio, naturalmente. Sì, che è quello che attualmente occupa, che è logicamente, sì, non è in centro a Monaco, è in un quartiere in mezzo a un parco, in mezzo a al verde, c'è un laghetto meraviglioso, sembra un castello da favola, e forse lo è, considerando il contenuto, e ospita tutti questi libri che la Leppmann aveva recuperato nel frattempo, incrementato nel frattempo, oltre a quelli attuali, perché la biblioteca è ancora attiva.
Sì, la biblioteca è attualmente la più grande biblioteca internazionale
di libri per ragazzi,
bambini e per ragazzi, ed ha cambiato un po' la sua funzione. Allora, come ha detto lei, è in un posto meraviglioso, di solito chi ci va si innamora di quel luogo e deve tornarci, è un po' anche stregato, nel senso che è talmente bello che è così anche pacifico, silenzioso, cioè è proprio un posto bellissimo anche per studiare. Funziona ancora con il principio delle donazioni, nel senso che i paesi, le nazioni continuano a regalare i libri per bambini alla biblioteca, che conserva questo fondo ricchissimo. In più ci sono state però anche delle donazioni di libri antichi, di collezioni di libri antichi, di altre collezioni di libri anche dall'estero, e l'unica cosa che viene acquistata è la letteratura secondaria.
Certo. In questo caso, cosa l'ha attratta in modo particolare all'interno di questo mondo, all'interno di questa vicenda, all'interno di questa figura di indubbio fascino? Più la vicenda storica, per esempio l'origine ebraica, più la vicenda professionale, la giornalista impegnata nell'informare in merito alle vite di donne e di bambini, più la vicenda internazionale, il tam-tam mediatico in un medium della metà degli anni 40, gli scambi epistolari, giornali, radio, che intorno a lei comunque hanno costruito un progetto, un piano d'azione, un'operazione culturale mai vista prima. Che cosa effettivamente l'ha attratta di questa persona?
Vabbè, tanto mi attraeva il fatto che avesse conosciuto tutte queste persone molto
influenti,
importanti, influenti, la trovavo una cosa molto interessante. Mi affascinava, pur rendendomi conto e anche poi parlando con la nipote, Lia Lepman non era assolutamente una persona facile, perché aveva un carattere molto autoritario, quello che decideva lei andava fatto, non era molto pronta al dialogo, però questa sua determinazione, questo suo riuscire dal nulla a costruire tutti i sogni che praticamente si metteva nella testa, l'ho trovato incredibile.
Quindi questa grande determinazione sicuramente.
Sì, pensare appunto che se si voleva fare qualcosa bastava volerlo e si riusciva a farlo. Lei è sempre andata avanti così, perché poi non è, si è fermata con la biblioteca, cioè la mostra, la biblioteca, ma poi anche ha fondato appunto IBBI, che è questa associazione internazionale di cultori o anche promotori della letteratura per ragazzi, che adesso ha più di 70 sezioni in tutto il mondo, e poi ha fondato il premio Hans Christian Andersen Award, che è un premio che appunto IBBI dà ogni due anni al migliore scrittore, al migliore illustratore per ragazzi, ed è uno dei primi premi che ci sono stati per la letteratura per ragazzi. Ha fondato anche il Deutsche Jugendliteratur Preis, che anche questo è considerato uno dei più importanti premi internazionali per la letteratura per ragazzi. Ha messo il suo zampino, anche se vogliamo, nella fiera di Bologna, perché come vi posso spiegare adesso, la figlia appunto era finita a Genova perché durante l'esilio a Londra aveva conosciuto proprio alla BBC, dove lavorava anche lei, un giovane ebreo di Roma che poi dopo la guerra è riuscito, un ingegnere, è riuscito ad avere un posto all'Ansaldo a Genova, e quindi la figlia si è trasferita in Italia. E Jella Lepman, avendo questa figlia in Italia, aveva comunque dei buoni rapporti anche con alcuni professori di Firenze come Petrini, che si occupavano di letteratura per ragazzi, e aveva dato un po' l'input a far sì che nascesse la Fiera di Bologna.
E quindi, insomma, l'eredità la viviamo ogni giorno, perché se stiamo a vedere i libri per ragazzi, i migliori vengono premiati dal premio Andersen, i migliori anche illustrati, IBBI Italia ha costantemente un lavoro di promozione, di ricerca in ambito appunto di letteratura per ragazzi, quindi è come se Jella Lepman fosse presente in ogni contesto in cui la cultura dei giovani si presenta, si esprime, si evidenzia in modo particolare.
Sì, e poi l'altra cosa importante è che ha dato questa idea dell'importanza di internazionalizzare la letteratura per ragazzi, perché fino allora non c'erano ancora tante traduzioni, tanti scambi fra i paesi, ma è proprio con lei, col lavoro che ha fatto lei, che è iniziata l'idea. Appunto, lei diceva che i libri devono essere i messaggeri di pace, se i bambini fin da piccoli iniziano a conoscere le altre culture, saranno aperti verso queste culture, e questa idea la trovo molto sia intelligente che effettiva, nel senso che attualmente noi abbiamo molto scambio fra le culture, e effettivamente i ragazzi possono avere un'idea molto più vasta del mondo in generale.
La progettualità interculturale, lei dice, Lepman è riuscita a non solo a pensarla, ma ad applicarla in momenti in cui non era assolutamente scontata. anzi,
sì, certo,
ha avviato tutto quel processo di cui noi ora godiamo pienamente, la possibilità di avere scambi interculturali, di avere la possibilità attraverso i libri per ragazzi di conoscere le altre culture. Una cosa che mi ha incuriosita tantissimo, leggendo la sua traduzione, il fatto che lei fin dall'inizio, nella premessa, fa riferimento a questa lingua tedesca. La lingua tedesca che, tra le tante cose, Lehmann a un certo punto, soprattutto quando lascia Stoccarda nel 1935, è come se defenestrasse, no? È come se volesse liberarsene, e a un certo punto addirittura decide di parlare solo e di insegnare ai suoi figli solo ed esclusivamente l'inglese. Ma poi l'autobiografia è scritta in lingua tedesca. Come è riuscita a integrare questa reazione immediata al fatto che è stata costretta a fuggire da Stoccarda e quindi rinunciare alla lingua tedesca? Per lei era un po' una specie di manifestazione di una rabbia, di una delusione che portava dentro, e dall'altra però la sua autobiografia è in lingua tedesca.
Sì, in realtà, facendo delle ricerche, ho appurato che è successo in molte famiglie ebree fuggite che vi è stata questa decisione di non utilizzare più il tedesco, e comunque in casa loro con i figli parlava prevalentemente inglese fino alla fine, quindi il tedesco di fatto è diventata una lingua secondaria. E giustamente dice, però l'autobiografia è scritta in tedesco. Io penso che forse era anche per lei più intima come lingua, per poter descrivere certe cose le permetteva anche di essere più ironica che non in inglese. Parlava sicuramente bene l'inglese, per esempio durante la guerra sotto pseudonimo ha pubblicato un libro che parla delle donne durante il nazismo, scritto in inglese. Ora io non so se è stato tradotto da qualcuno o se lei l'ha scritto direttamente in inglese.
Mm-hmm.
Però c'è da dire che lei come lingua di scrittura ha mantenuto
il tedesco.
Infatti molti articoli, molte cose sono sempre state in tedesco.
Però è divertente il fatto, dottoressa Becchi, che lei mantenga, nella traduzione che lei ci offre di questa autobiografia, lei suggerisce anche questa riflessione, eppure le parole, no, in lingua inglese all'interno di questo grande discorso che comprende questo libro in lingua tedesca ci sono, quindi sicuramente sì, l'impianto sarà tedesco.
Giocava molto sul fatto che il suo nome da ragazza era Lehmann,
sì,
e poi si è sposata con Lehmann, ma Lehmann scritto con una N, insomma è scritto Lehmann,
sì, sì.
È un nome un po' curioso, che è un po' anglicizzato, nel senso che il marito era anche lui di Stoccarda, però era cresciuto in America.
Mm-hmm.
e quindi il suo nome era stato anglicizzato ed era diventato questo Lehmann con una N solo, che non esiste in tedesco. Questo ha fatto sì che lei proprio si presentasse sempre come Mrs. Lehmann e che giocasse un po' col fatto di essere arrivata con l'esercito americano e di essere americana in un qualche senso, per cui alcuni erano in dubbio se fosse tedesca o americana, anche se poi si trovano dei commenti dicendo sì, parlava bene l'inglese ma aveva veramente un forte accento svevo. E lei si presentava però appunto sempre come Mrs. Lehmann. Io penso che sia stata una sorta di difesa, di dire sì, sono tornata qua ma in realtà io sono un'americana, perché non ha mai digerito o perdonato quello che era successo. È venuta veramente soltanto perché si doveva occupare dei bambini, tant'è vero che quando è finito il suo incarico in biblioteca ha scelto di andare a Zurigo a vivere gli ultimi anni della sua vita, sicuramente per la lingua, perché poi comunque aveva piacere di rimanere in un paese di lingua tedesca.
Certo.
Però non sarebbe mai rimasta, o almeno così lei aveva sempre detto dall'inizio, in Germania.
Benissimo, io saluto e ringrazio la dottoressa Anna Patrucco Becchi, che ha tradotto l'autobiografia di Jella Lepman, Un ponte di libri, per Sinnos, tra l'altro un libro uscito a gennaio 2019, di conseguenza recentissimo, che vi consiglio perché è una meraviglia leggerlo, ma leggerlo per conoscere Jella Lepman e leggerlo per conoscere anche la bravura di questa traduttrice.
Perché comunque è davvero un libro molto divertente, secondo me, molto avvincente anche per chi non è del settore, perché dà anche un bel quadro di cos'era la Germania subito dopo la guerra e di questa
vicenda,
questo rapporto anche con gli americani che cercavano di introdurre appunto la democrazia. E io trovo che sia proprio un documento storico di piacevole lettura, direi.
In questo caso, salutando la dottoressa Lepman, io vi ricordo appunto la mostra convegno, ne parleremo anche nelle prossime settimane, la mostra convegno Jella Lepman, Un ponte di libri, a cura della Commissione Legalità del Centro Internazionale in Subrico e del Sistema Bibliotecario Busto Arsizio Valle Olona e in collaborazione con IB Italia. Quindi abbiamo una grande alleanza, uniti al corso di storia e storia del mondo contemporaneo dell'Università degli Studi dell'Insubria. Avremo un convegno che partirà alle 9 del mattino e si chiuderà intorno alle 18 presso la sala conferenze del Museo del Tessile in via Alessandro Volta 6 a Busto Arsizio, e vi aspettiamo numerosi. Al convegno parteciperà, oltre alla dottoressa Becchi, anche la nipote Jella Lepman, Cristina Mortara, e tutta una serie di docenti e di studiosi che vi presenterò anche nelle prossime trasmissioni di Filosofia per Tutti. Io intanto con questo ringrazio e saluto voi cari radioascoltatori per l'attenzione, padre Gianni Terruzzi per la sempre cordiale ospitalità, il nostro Enrico Bonisolo per la regia della trasmissione Filosofia per Tutti, invitandovi a seguirci anche la prossima settimana, e vi aspetto sempre qui negli studi di Radio Missione Francescana per Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia. Una risentirci da Stefania Barile e oggi da Anna Petrucco Becchi.
Arrivederci a tutti gli ascoltatori.